Amen, amen. Così come siete, alzate le vostre mani. E vorrei chiedere al nostro fratello di avvicinarsi. Signore, benedici il tuo servo, benedici la tua parola al suo cuore, benedici la parola al nostro cuore e che possiamo ancora conoscere di più, Signore, affinché la rivelazione di te sia sempre più forte e la nostra vita possa sempre di più assomigliare a te. Padre, grazie, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Allora, mi dispiace per quelli che non c'erano, perché sarà qualcosa di per tutti, ma sarebbe stato interessante avere già la base, tutti la base che abbiamo messo insieme questo weekend, per capire meglio che cosa diremo questa mattina, ma spero che con la grazia di Dio ci possiamo agganciare. In effetti questo studio non era solo per un piccolo gruppo, era per tutta la Chiesa, come ha detto Pastore Franco, ma almeno qui c'erano pochi ma buoni, diciamo così. Amen. Come si dice, pochi ma buoni, una rappresentanza almeno che ha raccolto delle cose che può portare, come vi ho detto in questi giorni, quello che hanno raccolto nel loro cuore, nel loro spirito, portarlo e in qualche modo espandere questa realtà ancora a tutto il resto della Chiesa. È un'infezione spirituale che noi ci aspettiamo, un'infezione, abbiamo l'infezione del virus, dell'influenza di questi giorni che si espande e ce lo comunichiamo noi gli altri, abbiamo un virus molto più grande, molto più potente ognuno di noi, la vita del Signore Gesù in noi, e questo è un buon virus, e tutto quello che Dio mette nel nostro cuore, la rivelazione che Lui ci dà, diventa un buon virus, e se noi, il nostro spirito è aperto, noi possiamo prendere questo buon virus e lasciarsi influenzare anche da quello che Dio ha seminato nella vita degli altri. Amen. Grazie a Dio è così. Questa mattina, non è questo il tema, ok, è accettare la nostra identità di figli e figli del Re dei Re. Abbiamo parlato in questi giorni del Regno, abbiamo detto, come dice l'Apostolo Paolo in Colossesi, che nel momento che noi abbiamo accettato il Signore Gesù, Egli ci ha trasportato dal dominio delle tenebre nel regno della luce del suo amato figlio. Noi siamo già nel regno di Dio. Lo siamo nello spirito, non lo siamo ancora nella realtà, lo saremo un giorno quando Gesù tornerà e stabilirà il suo regno. Ma nello spirito, nell'ambito spirituale, nella relazione con Dio, nel nostro spirito, nel nostro nuovo uomo, nella nostra nuova donna, noi siamo già e viviamo già nella realtà del regno. Problema che molte volte, al momento di questi giorni, non lo sappiamo. Perché non l'abbiamo capito, perché non ci è stato bene presentato, perché non l'abbiamo ricevuto, e quindi, però la Bibbia dice chiaro che noi siamo già nel regno di Dio, non siamo più sotto il governo di questo mondo, non siamo più sotto il governo del nemico, siamo sotto un altro governo, il governo del Re dei Re, Signore dei Signori. Gesù è il Re, già da adesso è Re sul cielo, nel cielo e sulla terra, e quindi Lui regna. E il governo di questa terra è già passato nelle mani del Signore Gesù. A livello spirituale questa è già una realtà e noi possiamo reclamare questa realtà nella nostra vita in questo mondo. Fino al giorno che Gesù verrà, ritornerà con il presente, vivente, con un corpo glorioso e tornerà e stabilirà questo regno fisicamente su questa terra. Ma Lui è già Re e noi siamo figli di Dio e figli del Re dei Re. Se siamo figli di Dio, come dice la parola di Dio, siamo figli del regno, apparteniamo a questo regno e dovremmo imparare a vivere, è quello che faremo stamattina, con questa identità di figli del Re e figli del regno. Amen? Chiederemo che cosa vuol dire. Ma voglio cominciare leggendo questo brano del tutto in Efesini, dove dice, capitolo 2, versetto 4, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Voglio cominciare da questo. Anche questo è un altro aspetto spirituale. Noi siamo già seduti con Cristo nei luoghi celesti, al suo fianco. E se Gesù è il Signore nel cielo e nella terra, ha un'autorità, come dice la Bibbia, già su ogni potestà, su ogni dominazione, noi siamo nella stessa posizione che Gesù ha in questo momento, soltanto che non lo sappiamo, soltanto che non l'abbiamo ancora verificato, soltanto che non l'abbiamo ancora assimilato. come diceva Watchman Nee, nel momento che noi accettiamo il Signore Gesù e che siamo nati di nuovo, noi saliamo per la risurrezione nei luoghi celesti, seduti con Cristo, e poi siamo rinviati su questa terra per adempiere al mandato che Dio ci ha dato. Noi siamo i veri extraterrestri su questa terra. Se esistono degli extraterrestri, quelli siamo noi, perché noi non siamo più di questo mondo, come dice Gesù, noi siamo già andati in cielo e tornati sulla terra, perché avremmo potuto andare direttamente a restare là, ma Dio ci ha resuscitati, ci ha fatti sedere in luoghi celesti, poi ci ha detto adesso ritornate sulla terra e compite il mio mandato che io vi ho dato. Questa è la realtà. Noi siamo già seduti nei luoghi celesti, nello spirito, quella è la posizione che Dio ci ha dato, perché siamo figli del Re e viviamo al suo fianco. Amen? Siamo degli extraterrestri, fratelli e sorelle, gli unici veri extraterrestri siamo noi. Siamo ancora in questo mondo, ma non siamo più di questo mondo, abbiamo detto in questi giorni, non apparteniamo più a questo mondo, noi apparteniamo al Regno dei Cieli e siamo chiamati a vivere come tali. E sto predicando anche a me stesso, fratelli e sorelle, perché io ho bisogno di sentire la parola di Dio, di sentirla anche attraverso la mia voce, come la sentite voi. È qualcosa che stamattina... Cioè, voglio dare questo messaggio come una proclamazione per noi. Faremo una proclamazione alla fine sulla nostra vita, una proclamazione che stabilisce chi noi siamo in Dio, ma cominciamo a chiarire che cosa vuol dire avere questa identità, riconoscere, accettare l'identità che noi abbiamo in Cristo Gesù. La Bibbia dice: perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre, così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. E voglio sottolineare questa parola: tu non sei più servo, noi non siamo più servi di nessuno, noi non siamo più servi del nemico, noi non siamo più servi del sistema di questo mondo, perché noi siamo figli di Dio e siamo liberi da tutto questo. Possiamo vivere le situazioni di questo mondo, perché viviamo e continuiamo a vivere in questo mondo, ma non siamo schiavi e non siamo servi di questo sistema, che è il sistema del nemico e il sistema del mondo. Noi non siamo più servi, noi siamo figli. E in più, come ho detto in questi giorni, questa terra appartiene a noi ora, perché è proprietà di Dio e Dio l'ha data ai figli dell'uomo. E noi siamo i figli di Dio, questa terra ci appartiene, questo mondo ci appartiene e non siamo i più poveracci di questo mondo, ma siamo in effetti, nel nome di Gesù, i padroni di questa terra e abbiamo la chiamata, il diritto e la chiamata di benedire quello che ci è stato affidato. Questo è per quello, è il motivo per cui siamo andati in cielo e siamo tornati. Siamo già stati in cielo e siamo tornati. Un giorno ci andremo di nuovo, ma torneremo su questa terra. E poi torneremo sulla nuova terra. Dio ci ha creati nel cielo per vivere su questa terra e manifestare il regno dei cieli su questa terra. Questa è la realtà. Avevo citato già questo testo l'altro mese, l'anno scorso, mi ricordate? Quando l'angelo annuncia a Gesù a Maria, dice, l'angelo gli disse: non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, devo leggere di qui perché non ci arrivo fino là, purtroppo le mie note sono in inglese, questo è il mio problema, non volevo sempre girarmi, ma... Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, il suo regno non avrà mai fine. E abbiamo detto a dicembre, Gesù è venuto non solo per salvarci, ma è venuto per essere re, per essere stabilito re, come era stabilito e come era stato profetizzato nell'Antico Testamento a suo riguardo. In secondo Samuele Dio parla a Davide e dice: la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Davide non c'è più sulla terra, ma Dio dice: il tuo trono, la tua posizione di re sarà stabile per sempre. In che modo? Scusate, ci sono delle cose. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, questo lo dice in Geremia, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà. Esercita il diritto e la giustizia nel paese. E in Isaia dice, è quello che poi l'angelo è venuto a comunicare a Maria, poiché il bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio, il regno riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo, mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Noi abbiamo un re che governa. Gesù è già re ed è Lui che governa. Ed è Lui il re, che Lui ha il diritto su tutto quello che succede anche in questo mondo di intervenire, di agire e di cambiare le situazioni. L'unica cosa è che lo vuole fare adesso attraverso di noi. Perché Gesù in cielo e ci ha dato un mandato a noi, andate, fate dei discepoli tutte le nazioni, insegnate loro ad obbedire a tutti i comandamenti che vi ho dato, ok? Cioè praticamente rendere anche loro figli del regno, portarli anche loro nel regno, questo è il nostro mandato. E abbiamo un'autorità, come vedete in questi giorni, perché come ha detto Gesù a Pietro, io ti do le chiavi del regno, con questo tutto quello che legherai sulla terra sarà legato nel cielo, tutto quello che slegherai e libererai sulla terra sarà liberato nel cielo. Questa è la nostra responsabilità. Dio ci ha dato le chiavi del regno perché siamo figli del re e abbiamo una posizione in cui possiamo usare questa autorità che ci è stata data nel nome di Gesù. Il problema è che abbiamo dimenticato di prendere queste chiavi. Abbiamo pensato che Dio le avesse date solo a Pietro e ai 12 apostoli. No, queste chiavi sono date a tutti i figli di Dio. Sono delle chiavi che Dio mette nelle nostre mani dal momento che Lui ci ha redenti e ci ha salvati e noi siamo chiamati a usare queste chiavi per aprire, per liberare da tutto quello che è sotto il potere di Satana e per sciogliere la benedizione di Dio che viene su questa terra. Io sto facendo un piccolo riassunto di questi giorni. Ritrovare la nostra identità di Dio. Noi siamo nati in una famiglia reale, perché Gesù è re e Dio è re al di sopra di ogni cosa. Dio è re. Se noi siamo nati nella sua famiglia, vuol dire che siamo nati in una famiglia di un re. E se siamo nati in una famiglia di un re, che chi siamo noi? Principi e principesse. Gesù è chiamato re dei re e signore dei signori. Chi sono questi re su cui lui è re? Noi siamo dei re, perché dice la Bibbia che noi regneremo con lui per l'eternità. Non sono gli altri re, saranno tutti distrutti. I regni di questo mondo non ci saranno più. Come fa a essere Gesù re dei re? Perché noi regneremo con lui, come principi e come principesse. Anche noi siamo re e regine nel suo regno, nel senso che abbiamo un'autorità regale. Questa è la nostra identità. Non siamo solo figli di Dio, nati di nuovo, ma siamo principi e principesse nel regno. Amen. Noi abbiamo il DNA di Gesù nella nostra vita, noi siamo stati innestati in Cristo, quindi noi abbiamo il suo DNA, abbiamo la sua natura, abbiamo le sue caratteristiche e se lui è re, noi abbiamo un DNA di re. Se dunque uno è in Cristo è una nuova creatura e questa nuova creatura vuol dire che la vita di Cristo viene in noi e noi riceviamo il suo DNA, i suoi geni reali di chi lui è, noi siamo come lui. Se voi prendete, oggi non siamo più abituati ad avere dei re, perché abbiamo avuto per un certo tempo, ma in Inghilterra vivono ancora con un re, una regina, principi, principesse, duchesse, duca, ok? Hanno un'idea di cosa vuol dire. Tutti quelli che nascono nella famiglia reale inglese sanno di essere nati in una famiglia reale che sono principi e principesse. Hanno un titolo che loro assumono non perché gli viene messo un'etichetta sulla testa, ma perché loro sono nati in una famiglia reale e hanno un DNA reale. Sono principi e principesse solo per il fatto che sono nati in una famiglia reale. Okay? In Inghilterra ci sono delle persone che ricevono delle qualifiche, dei titoli, come Lord, per esempio, perché hanno compiuto un servizio particolare per il regno e quindi gli viene attribuito e messo un'etichetta e dire tu sei Lord. Ma è una cosa che gli viene messa addosso, non è una cosa che hanno dentro di loro, perché non sono nati nella famiglia reale, gli è messo sopra come un'etichetta, tu sei Lord. Allora c'è una differenza tra i due. Quelli che sono nati nella famiglia reale non hanno nessun dubbio di essere principi e principesse, perché fa parte del loro DNA, non è qualcosa che gli è imposto, è qualcosa con cui sono nati dentro. E si comportano in un modo diverso da quelli che hanno ricevuto un titolo, perché quelli che hanno ricevuto un titolo devono provare in qualche modo che hanno un titolo, ma non ne hanno una convinzione interiore, qualcosa che devono sempre ripetersi e ripetere agli altri per affermare se stessi e gli altri. Ma quelli che sono nati nella famiglia reale non hanno bisogno di provare niente, sono nati nella famiglia reale ed è questa una realtà dentro di loro, lo vivono in un modo spontaneo, non hanno bisogno di sforzarsi di vivere come principi e principesse perché lo sono dentro. Questa è la nostra realtà. Non è che Dio ci ha detto, voi siete principi e principesse, ci ha messo un'etichetta, però dentro non lo sentiamo. No, se noi siamo nati in Cristo, questa realtà di chi noi siamo è dentro di noi per lo Spirito Santo. Io so che sono un principe e una principessa. Se non lo sappiamo, c'è un problema, fratelli e sorelle, del problema che dobbiamo risolvere oggi, non domani. Perché se noi non abbiamo questo sentimento di chi noi siamo in Cristo, che noi siamo principi, principesse, che noi abbiamo un'autorità, che noi abbiamo un'altra, parleremo di dignità, abbiamo un'altra realtà in cui noi viviamo, che è dentro di noi, noi non riusciremo mai a prendere il nostro posto e non avremo mai la fiducia di prendere queste chiavi del regno e di usarle per Dio. Perché se noi abbiamo un'altra identità e ci sentiamo dei servi, ci sentiamo delle persone inutili, ci sentiamo delle persone indegne, non avremo mai il coraggio di alzare la testa e di dire adesso basta, nel nome di Gesù queste cose devono finire. Ma se io so che sono un principe, una principessa, che ho un'autorità, allora mi comporto in un modo diverso. C'è qualcosa in me che mi spinge a vivere in un modo diverso. Come ho detto prima, sto predicando anche a me stesso, perché anch'io ho bisogno di capirlo di più queste cose e che diventino reali in me. Perché allora saremo diversi, fratelli e sorelle. Devo seguire un po'. Abbiamo bisogno di ritrovare la nostra identità in Dio. Noi dobbiamo uscire da una relazione di consumatori in cui dipendiamo dal Padre per i nostri bisogni personali. È vero, ci sono tanti bisogni, c'è una lista qua. Ma noi non possiamo vivere continuamente su questa base. Noi dobbiamo superare questo per entrare e passare da consumatori a persone che entrano in una relazione di collaboratori in cui noi dipendiamo dal Padre per compiere la sua volontà come figli, principi e figlie principesse del regno. Non possiamo solo vivere sempre e dire Signore dammi, dammi, Signore ho bisogno di questo. Dio lo sa che abbiamo bisogno di tutte queste cose. Infatti lo dice, io lo so che avete bisogno di questo, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose e tutte le altre vi saranno date. Vi saranno date insieme, non come un extra, un bonus in più. No, vi saranno date perché fanno parte dei vostri bisogni, perché io so che avete questi bisogni. Ma se noi continuiamo a essere legati solo ai nostri bisogni e cercare sempre solo la soluzione ai nostri bisogni, non entreremo mai in questa realtà di essere principi, principesse e di prendere l'autorità di cui Dio ha bisogno, che noi prendiamo per il bene di questo mondo, capite? Noi siamo abituati a vivere come dei consumatori, Signore dammi, Signore ho bisogno di questo, viviamo tutta la vita come dei poveracci e dei miserabili che non escono mai dalla loro situazione di miseria e di dipendenza. Ma noi non siamo degli accattoni, fratelli e sorelle, scusate il termine, noi non siamo degli accattoni, noi siamo figli del Re e siamo principi e principesse e queste cose Dio sa che ne abbiamo bisogno. Ma dobbiamo uscire da un modo, da un sistema di vivere di dipendenza sempre sui nostri bisogni, di dire Signore voglio fare un salto qualitativo, io non sono qui per essere un consumatore, sono qui per essere un tuo collaboratore, per portare il regno in questo mondo e tu sai che ho questi bisogni, ora da ora in poi Signore voglio cominciare a vivere come collaboratore e non come consumatore, perché tu ti prendi carico di tutti quelli che sono i miei bisogni, perché se noi ci prendiamo sempre carico solo dei nostri bisogni Dio non potrà mai farlo al posto nostro. Se io sono focalizzato sui miei bisogni vuol dire che io cerco di risolvere da me stesso. Quando Dio dice no, tu preoccupati della mia volontà e del mio regno e io mi preoccupo dei tuoi bisogni. È uno scambio. Siamo stati abituati così nella Chiesa da secoli a vivere come dei dipendenti. Noi dipendiamo sempre dagli altri, dipendiamo dalle autorità della Chiesa, dipendiamo sempre da quelli che devono pregare per noi. Ok, d'accordo, dobbiamo pregare gli uni per gli altri, ma non è una condizione in cui noi dobbiamo rimanere, dobbiamo passare a una fase in cui noi diventiamo collaboratori di Dio, perché è per questo che siamo tornati su questa terra. Altrimenti potremmo andare in cielo e rimanerci. Non ha nessun senso che noi continuiamo a vivere qui, perché noi apparteniamo al regno di Dio. Se siamo rimasti qui e Dio ci lascia qui, perché abbiamo un compito da compiere. E questo è il nostro mandato, questa è la nostra vita col Signore Gesù oggi. Quindi dobbiamo passare da uno stadio di consumatore a uno stadio di dire Signore tu mi hai chiamato per essere un tuo collaboratore. Dio ci ha chiamati, anzi ci ha creati Adamo ed Eva per dominare su questa creazione, per benedire questa creazione. Abbiamo citato altre volte, la creazione geme ed è in travaglio in questo tempo perché aspetta che cosa? La manifestazione dei figli di Dio che si levano e prendono il loro posto, perché attraverso i figli di Dio anche la creazione troverà la sua redenzione. Perché la creazione è stata sottoposta a noi, ma questo ci arriviamo. Salto un attimo questo. No, dobbiamo metterlo. C'è un Salmo 45 che parla in effetti del popolo di Dio, parla della Ecclesia, uso un altro termine. Se volete sapere perché, vi ascoltate i CD, non me lo posso più ripetere. ma parlo di Ecclesia, dell'Assemblea di Dio, del Senato, del Re, dei Re, dei Signori, dei Signori, parla di questo e dice: tutta splendore la figlia del Re nelle sue stanze, la sua veste tutta trapunta d'oro. Ella sarà condotta al Re avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini sui campagni che saranno presentate, saranno condotte con gioia ed esultanza ed esse entreranno nel palazzo del Re. I tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri e li farai principi su tutto il paese. C'è una cosa importante in questo brano: non solo noi siamo principi e principesse, abbiamo una grande responsabilità che dobbiamo dare vita a una generazione di principi e di principesse. Non solo noi dobbiamo vivere come principi e principesse, ma abbiamo la responsabilità di produrre delle generazioni che vengono dopo di noi, che sono ancora più consapevoli di noi di cosa significa essere principi e principesse, perché questo è il loro destino, quello a cui Dio li chiama ad essere. È un'altra prospettiva, fratelli e sorelle, non siamo qui per piangere, non siamo qui sempre per lamentarci, siamo qui per costruire il regno di Dio. Dio ci ha redenti per questo motivo. I tuoi figli li farai principi su tutto il paese, principi e principesse. Non solo noi siamo principi e principesse nel regno di Dio, ma abbiamo anche la responsabilità di far sì che i nostri figli e figlie naturali e spirituali possono crescere nella consapevolezza della famiglia in cui sono nati e che il loro destino è di diventare loro stessi principi e principesse. Quindi è anche nostra responsabilità aiutarli ad entrare nella posizione e funzione di principi e principesse del Regno di Dio. Se noi siamo principi, anche i nostri figli naturali che nascono nella nostra famiglia, nascono in una famiglia reale. Wow! Quando ho sentito questo, perché ho ricevuto anch'io queste cose, ho detto wow, ho i brividi. Se noi siamo una famiglia cristiana, nati di nuovo, siamo principi e principesse, i figli che escono dal nostro seno nascono già in una famiglia reale e devono crescere in un contesto che, anche se non hanno ancora accettato Gesù, in un contesto che è di una famiglia reale. Devono sentire il peso di questa realtà perché li influenzino e possano essere attratti loro stessi a diventare un giorno principi e principesse. E questa è la stessa cosa per la famiglia di Dio, per l'Ecclesia. I nati di nuovo, quelli che si convertono e che fanno parte dell'Ecclesia, devono trovarsi in una famiglia reale e crescere spiritualmente in una convinzione che sono principi e principesse, e non dei mendicanti e non dei servi. È tutto un cambiamento di atmosfera, è tutto un cambiamento di visione, tutto un cambiamento di motivazione in quello che facciamo, perché noi dobbiamo coltivare il regno di Dio e il regno di Dio si coltiva coltivando i figli del regno e farli diventare consapevoli di chi sono in Dio. Forse vi sto sconvolgendo questa mattina, ma spero che sia Dio che ci sconvolge, altrimenti non serve a niente. Ma questa è la Bibbia, questa è la parola di Dio, l'abbiamo sentita in un altro modo, adesso la sentiremo in un modo nuovo, ma questa è la Bibbia, questo è il piano di Dio, che va al di là di quello che abbiamo sempre sentito parlare. Dio non è venuto solo per salvarci, è venuto per introdurci nel regno, farci vivere nel regno e nella realtà del suo regno. Amen? Noi abbiamo bisogno di diventare coscienti del nostro destino reale. Noi siamo figli e figli del Re. Gesù ci ha redenti e destinati a regnare. Leggo questi brani, Romani 5. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono e della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù. Chi sono quelli che regneranno nella vita? Noi. Cosa vuol dire regnare nella vita? Che le cose di questo mondo non signoreggiano più noi, ma siamo noi a signoreggiarle. Abbiamo detto ieri, se abbiamo un conflitto, il conflitto non ci sormonterà più, ma noi con la grazia di Dio sormonteremo il conflitto. Se noi abbiamo dei debiti, non sono i debiti che ci sovrasteranno, ma saremmo noi che nella sapienza di Dio troveremo dei mezzi per uscire da questa situazione finanziaria. Cioè le situazioni che ci sono in questo mondo, noi non siamo più schiavi di queste situazioni, noi siamo qui per avere la vittoria su tutte queste cose. Gesù dice: in tutte queste cose, in Cristo Gesù, noi siamo più che vincitori. E dobbiamo cominciare a ragionare nella nostra mente e nel nostro cuore in questo modo. È un cambiamento di mentalità. Abbiamo detto questi giorni, quando Giovanni Battista è venuto e Gesù è venuto, hanno predicato: ravvedetevi perché il regno di cielo è vicino. E ravvedersi non vuol dire solo confessare i peccati, vuol dire cambiare modo di pensare, cambiare modo diverso, cambiare il modo di vedere le cose, di vederle dal punto di vista di Dio. Ed è questo che Dio vuole fare in questi giorni. Abbiamo detto prima, è un anno speciale il 2015, è un anno in cui Dio dice la Chiesa quest'anno deve prendere il suo posto, se non la prende quest'anno siamo fuori gioco, fratelli e sorelle, e ne pagheremo noi le conseguenze, ma anche il mondo ne pagherà le conseguenze. E dobbiamo entrare in questa realtà, anche se ci richiede uno sforzo, anche se ci chiede un sacrificio, anche se ci sembra difficile e impossibile, dobbiamo farlo. Ecco perché avremmo dovuto essere tutti questo weekend insieme. Scusate, devo dirlo. Speriamo che ci sia un altro treno, come ha detto Franco, ok? Poi vidi, Apocalisse dice, poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima resurrezione. Beato, santo, colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Questo è il nostro destino. Ma è già cominciato ora questo destino. Gesù ha detto, la parola di Dio dice che Gesù, Pietro lo dice, che noi siamo un reale sacerdozio. E Gesù dice che, dice in Apocalisse 5, Gesù, tu hai comprato col tuo sangue popoli di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni nazione e ne hai fatto un regno di sacerdoti per il Signore, per il Padre tuo. Noi siamo già acquistati dal sangue di Gesù, siamo dei sacerdoti e dei sacerdoti speciali come Gesù. Gesù era un sacerdote, è un sacerdote speciale, perché Gesù non viene dalla tribù di Levi, secondo quella che è la famiglia dei sacerdoti, ma viene dalla tribù di Giuda, che è la famiglia reale. Gesù è nato secondo la tribù di Giuda per essere re, ma è stato ed è ancora sacerdote, quindi è un sacerdote reale. È un sacerdote reale. Ha una doppia funzione. E Dio dice, ci ha acquistati e ci ha fatti sacerdoti reali. Come lui, abbiamo un sacerdozio reale. Poi vedremo cosa vuol dire. Non è soltanto essere sacerdoti, ma essere anche avere un governo ed esprimere un'autorità. E ci verremo. Il problema con questa identità di figli e figli di Dio è che noi non siamo cresciuti in un ambiente, sia nelle nostre famiglie, purtroppo devo dire per me anche nella Chiesa, in cui ci è stato trasmesso questo senso di identità di chi noi siamo. Noi siamo dei miserabili. Io sono cresciuto con questo concetto, che noi siamo dei vermi davanti a Dio. Perché Davide ha detto nella Bibbia, io mi sento un verme davanti a te, allora abbiamo costruito una teologia che noi siamo dei vermi, diamo degli esseri inutili, che non servono a niente. E questi sono i figli di Dio. Ma questa è un'abominazione, fratelli e sorelle. E io sono cresciuto con questa identità. Io mi sono sentito un verme per 35 anni della mia vita. Salvato, ma un verme salvato. Non è che cambia molto, è sempre un verme. È la teologia del verme. E noi siamo cresciuti in questo, siamo tutti infettati da questo, perché la Chiesa ha vissuto in questo contesto, la Chiesa in generale, dico per tanto tempo, e dobbiamo uscire di qui perché questa è un'offesa per Dio. Abbiamo cantato stamattina quello che è costato a Gesù a portarci qui. E quello che è costato a Gesù per portarci qui, non possiamo ridurlo a quello che abbiamo considerato fino qui e dire noi siamo ancora dei vermi. Quando Gesù ci ha riscattati e comprati col suo sangue, ci ha resi sacerdoti reali. Questa è la realtà, figli del re. Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva con l'aiuto di Dio. Dio deve cambiarla, perché allora funzioneremo in un altro modo. Se noi ci sentiamo vermi anche davanti a Dio, non alzeremo mai la testa e permetteremo sempre che il nemico venga e dice tanto sei un verme. Poi un giorno sarai, però adesso... Noi lo siamo già adesso figli di re, non un giorno. Perché se non siamo convinti adesso di essere figli di re, mi chiedo dove saremo un giorno. Se noi non siamo convinti di essere figli di re, non so dove ci troveremo. C'è qualcosa che non funziona nel messaggio, fratelli e sorelle, che abbiamo ricevuto e che abbiamo creduto, ma allora dobbiamo cambiare e ravvederci. E abbiamo bisogno di costruire questa cultura per la nostra vita, per le nostre famiglie, per la nostra ecclesia, dove noi costruiamo e aiutiamo ogni figlio e figlia di Dio di entrare in questa reale identità di principi e principesse, di sacerdoti reali. Quando parliamo di questo, mi salto... Ok, pensavo di passare ad un'altra parte. Voglio dire questo perché devo seguire un po' di qua e un po' di là, le note. Il regno di Dio è l'unico regno in cui tutti i cittadini sono designati come re perché sono figli e figli di re. Non c'è nessun altro posto. Quelli che sono nati nel Regno Unito, dove c'è un re, non sono principi e principesse, i cittadini. Solo la famiglia reale sono principi e principesse. E tutti i regni di questo mondo sono stati così. Ma il regno di Dio è l'unico in cui i cittadini stessi del regno sono parte della famiglia reale, sono figli e figlie del re. È l'unico governo è stabilito in questo modo. E dobbiamo vederlo in questo modo. Essi sono chiamati a manifestare qui sulla terra il governo di Dio nel nome di Gesù. E il regno di Dio vuol dire manifestare in questo mondo quelli che sono i principi, i valori di Dio, i suoi desideri, i suoi progetti, la sua volontà. Abbiamo detto in questi giorni la preghiera che Gesù ci ha insegnato è: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, cioè sia riconosciuto come unico Dio e non c'è nessun altro, non c'è Allah, non c'è Buddha, non c'è nessuno, c'è solo un Dio, Adonai, è unico, separato da tutto il resto. Non ce ne sono altri, questo vuol dire santificato il suo nome. Il mondo deve conoscere oggi che l'unico vero Dio è Adonai, non ce ne sono altri. C'è troppa confusione. Ho sentito ancora il messaggio di questa settimana. Le religioni non sono fatte per la violenza, perché non si può fare la violenza nel nome di Dio, perché ogni religione comunque è uguale. Questo è il discorso. No, non è uguale per niente. Purtroppo questo è venuto dal capo della religione cattolica, scusate, il Papa che l'ha detto, mentre era sull'aereo nelle Filippine. No, non c'è un Dio di ogni religione, ce n'è solo uno ed è Adonai. E Allah non è Dio, non è Dio. Il Dio degli ebrei è il nostro stesso Dio, lui sì, è Adonai. Ma il Dio dei musulmani non è il nostro Dio, è un demone piuttosto, ma non è un Dio. E dobbiamo noi dimostrare la differenza manifestando le caratteristiche, la natura del nostro re. Amen. E poi dice che il tuo regno venga, che la tua volontà sia fatta sulla terra come è fatta nel cielo. Abbiamo detto, noi dobbiamo liberare la volontà di Dio su questa terra, ma dobbiamo conoscere qual è la volontà del nostro re, perché siamo noi che dobbiamo aprire la porta e permettergli di entrare, di vivere, di manifestare la sua volontà. Questo è portare il regno di Dio. Noi non siamo chiamati a portare un messaggio di salvezza, noi siamo chiamati a portare un messaggio del regno e dire: c'è un re, c'è un governo. O lo accettate adesso e ci entrate, o poi non ci entrate più. E quelli che saranno ancora vivi saranno, Gesù dice che stabilirà il suo regno con una verga di ferro, sarà imposto il regno di Gesù durante il millennio. Oggi è una scelta libera, per grazia. E noi siamo chiamati a portare questo messaggio. Il regno di Dio sulla terra, dunque, è l'autorità di Dio nel cuore e nello spirito dell'uomo nato di nuovo. E il regno dei cieli è quando tale autorità impatta l'ambiente umano terreno attraverso i suoi rappresentanti designati, i suoi cittadini, i cittadini del regno. In altre parole, noi che siamo il regno di Dio sulla terra, possiamo, mediante lo Spirito Santo, prendere il nostro re con noi, ovunque andiamo, e impattare il nostro ambiente, aiutando a portare il regno dei cieli in quel luogo. Questo è ciò che Gesù intendeva quando disse: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli venne portando il regno con lui e in lui, e col suo spirito in noi, anche noi portiamo il suo regno dovunque noi andiamo. Gesù ha portato il regno in sé su questa terra, e Gesù ha detto: voi farete le stesse opere che ho fatto io e ne farete di maggiori. Vuol dire che siamo chiamati a fare le stesse cose. Il nostro dominio non è sulle persone, abbiamo detto in questi giorni, ma nell'area specifica dei nostri doni attraverso il nostro servizio. Noi siamo chiamati a servire questo mondo da parte del Re. E questa frase mi è sempre piaciuta un sacco. Quello che Gesù ha fatto è che ci ha serviti come un re e ha regnato su di noi come un servo. Gesù è venuto a servirci in un modo regale, come un re ci ha serviti. E ha regnato su di noi attraverso il servizio. E Gesù ha insegnato questo principio ai suoi discepoli. Dice: le genti, le nazioni signoreggiano e dominano, ma non è così tra voi. Ok? Regnare vuol dire servire. Gesù ci ha insegnato: se io sono re, sono qui per servire. Quello che lui ha fatto e continua a fare. Ma ci serve come un re. E regna su di noi servendoci. E Dio dice: noi dobbiamo fare la stessa cosa. Non è che dobbiamo dominare sulle persone o stabilire un governo umano. Gesù non l'ha stabilito quando è venuto, verrà a stabilirlo un giorno, ma è venuto nella sua autorità di re e ha servito gli uomini come un re. E ha regnato e ha manifestato il suo regno nel servizio, guarendo, cacciando i demoni, resuscitando i morti, moltiplicando i pane e il vino e tutto il resto ci ha serviti. Ha regnato su di noi perché ha liberato queste cose su di noi come re, ma attraverso il servizio. Ed è la stessa cosa che siamo chiamati a fare anche noi. Essere figli del re implica tre cose in particolare. Prima di tutto, essere figli del re vuol dire che abbiamo una dignità. Cosa vuol dire la dignità? La dignità vuol dire che malgrado tutto quello che anche noi possiamo vivere, e se anche vivessimo nella miseria in una prigione, la dignità di essere umano non cambia, perché è una qualità interna che non dipende dalle circostanze esterne. La dignità viene da due cose in particolare. Uno, che Dio ci ha creati. Dio è il nostro creatore. Siccome è Dio che mi ha creato, questa è la prima grande dignità. Non sono nato per caso, non sono nato così, ma è Dio stesso che mi ha creato, come dice il Salmo, Dio mi ha formato nel seno di mia madre. È una grande dignità sapendo che è Dio che ci ha fatti, il Dio dell'universo, è Lui che ci ha plasmati. E in Romani dice, a causa del fatto che abbiamo rigettato questo, abbiamo perso la nostra dignità. Ecco perché questo mondo vive nell'indegnità, perché hanno rigettato colui che ci ha creato. L'altro aspetto della dignità è che Dio ci ha dato una responsabilità, ci ha ritenuti degni di affidarci una responsabilità quando Dio ha detto a Adamo ed Eva in Genesi, questa è la terra, andate, siate fruttuosi, moltiplicate, dominate su di essa, esprimete la mia autorità. Vuol dire una dignità, non siamo dei miserabili. Dio ci ha creati dandoci una responsabilità di manifestare il suo regno e il suo nome su questa terra. Questa è una dignità, fratelli e sorelle. L'abbiamo persa alla caduta, ma quando Gesù è venuto ci ha ridato questa dignità, perché ci ha acquistati col suo sangue, ci ha riscattati da tutte le schifezze che abbiamo fatto e ci ha messi in un'altra posizione, addirittura seduti nei cieli al suo fianco. Questa è dignità. Questo è chi noi siamo ed è qualcosa che dobbiamo sentire dentro e che dovrebbe venire fuori. Noi dovremmo mostrare la nostra dignità in ogni situazione, anche nella sofferenza, anche nelle difficoltà. Noi non dovremmo avere un'immagine, un'impressione, dare un'impressione di perdenti e di succubi o di persone che sopravvivono, ma anche nella nostra sofferenza, se questo che dobbiamo vivere per un tempo, dobbiamo manifestare la dignità dei figli e delle figlie di Dio. Ed è quello che manifestano delle persone anche nella persecuzione. Sono perseguitati come questi fratelli, ma la loro dignità rimane perché rimangono figli e figlie di re comunque. Il fatto che siano perseguitati, il fatto che siano messi in prigione, il fatto che siano torturati, non può togliere da dentro di loro questa dignità. Abbiamo detto prima, è nel nostro DNA, non dipende dalle circostanze, dipende da chi siamo dentro. Il che vuol dire che quando le persone ci vedono, riconoscono che noi apparteniamo ad un'altra famiglia e apparteniamo a una famiglia reale, perché nonostante tutto noi siamo delle persone che mantengono la loro dignità. Io ho bisogno di questo, mia moglie me lo dice tante volte, meno male c'è qualcuno che me lo dice. A volte quando siamo nella difficoltà, nella sofferenza, prendiamo un atteggiamento di miserabili. No, è sbagliato. Perché non è così, perché anche in queste cose noi siamo più che vittoriosi, perché abbiamo questa situazione non cambia chi noi siamo davanti a Dio. Signore, perché succede questo? Signore, perché cosa? Noi abbiamo già una dignità, ok? E questa dignità deve trasparire da noi, le persone devono vedere che noi apparteniamo a un'altra famiglia. Se voi guardate una persona che è della famiglia reale, non la vedete mai camminare? No. Dignità. Questo non vuol dire che dobbiamo vivere nel lusso, che dobbiamo avere gli abiti alla moda, non è questo, non è quello che indossiamo, non è lo stile dei nostri capelli o dei nostri occhiali o delle nostre scarpe che ci dà la dignità, questa è una fetecchia del nemico, ok? Scusate, è una menzogna, la dignità è qualcosa che c'è dentro, che deve trasparire, è quello che vedevano in Gesù, ma dice ma quest'uomo è diverso da tutti gli altri, c'è qualcosa che traspare da lui che non l'abbiamo mai visto nessuno, da dove viene questo uomo? Veniva dal cielo per forza. Ma anche noi veniamo dal cielo, perché ci siamo già andati e siamo già ritornati. Siamo figli e figli di re, dobbiamo dimostrare la nostra dignità, questa è una delle prime cose che dobbiamo fare per portare il regno. La gente deve vedere che noi siamo diversi, non perché siamo migliori di loro, ma perché abbiamo qualcosa che loro non hanno ancora, devono essere invidiosi, se vogliamo, di quello che Dio ha messo dentro di noi. Perché la dignità che noi portiamo è la dignità del nostro re. Si esprime in quello che diciamo, nei nostri atteggiamenti, nel modo in cui parliamo, nel modo in cui agiamo, nel modo in cui relazioniamo con gli altri. Non dobbiamo essere perfetti, non lo saremo mai, ma dobbiamo cominciare a vivere con la dignità. Anche se non c'ho un picco nelle tasche, le tasche vuote, la mia dignità non cambia, perché è dentro di me. Non dipende da quello che ho, non dipende da quello che ho addosso, come ho detto prima, ma dipende da quello che io sono dentro in Cristo Gesù. L'altra cosa è che è una posizione di privilegio. Ok, abbiamo letto prima, siamo seduti nei luoghi celesti. È un privilegio che ci è dato, non meritiamo niente come abbiamo detto questa mattina, ma è Dio che ce lo dà e dice voglio che tu ti siedi alla mia destra nei cieli, vicino a me, dice Gesù. Ognuno di noi, voglio che tu ti sieda vicino a me. Questa è la tua nuova posizione di privilegio, hai un privilegio su tutto quello che c'è al di sotto di te, sul nemico, sui demoni, su tutto abbiamo una posizione di privilegio. C'è un altro testo che abbiamo delle difficoltà a volte a credere, in Ebrei, questo voglio leggerlo bene, Ebrei capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 9, ascoltate bene. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo per cui tu ti curi di lui? Di chi sta parlando? Di noi, ok? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore, e tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Chi sono questi? Noi, i figli di Dio. E poi dice, avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli fosse soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte ai figli. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze, l'autore della loro salvezza. Dio ci ha creati per regnare. Dio ci ha creati per avere ogni cosa in questo mondo e nel mondo futuro sottoposto alla nostra autorità in Cristo Gesù. Sta parlando di noi. Non lo vediamo ancora perché adesso è un regno spirituale, ma un giorno noi regneremo e le nazioni ci saranno sottoposte. Noi regneremo con una... In Apocalisse l'abbiamo detto ieri, abbiamo letto questa lettera all'Apocalisse di Tiatiri, dove dice a questi credenti di questa chiesa, Apocalisse 2:26, a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vase d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Wow! Siamo dei re, siamo stabiliti per essere dei re, per regnare, per dominare, non per essere degli schiavi, non per essere dei mendicanti. Dio ha detto in Deuteronomio al popolo di Israele, io vi ho chiamati per mettervi alla testa e non alla coda. Noi non siamo la coda di questo mondo, noi siamo la testa di questo mondo, l'unica cosa è che non lo sappiamo e quindi non lo viviamo. Gesù è il nostro capo, ma ci ha dato di essere la testa in questo mondo, in ogni situazione. E Dio l'ha dimostrato nella sua parola, vediamo Giuseppe, vediamo Daniele, vediamo Neemia, vediamo altri che hanno avuto una posizione, di un ruolo di leadership in questo mondo. Erano figli di Dio che Dio ha detto, io metto i miei figli in queste posizioni perché voglio cambiare questi regni, voglio agire attraverso di loro. Questi siamo anche noi, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno oggi di Daniele, abbiamo bisogno oggi di Giuseppe, abbiamo bisogno oggi di Neemia, abbiamo bisogno oggi di Elia che parlano all'autorità. Questo è il nostro compito, non ce l'hanno i governi di questo mondo, non sanno che cosa fare di questo mondo. Siamo noi che dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare. Dio dice che ci ha dato la sua saggezza svariata perché attraverso di noi Dio possa far conoscere la sua infinita grandezza, la sua infinita sapienza ai dominatori di questo mondo, quelli naturali e quelli spirituali. Questo è il nostro destino, questo è il nostro privilegio. Ci è stato dato, ci è stato donato, ma dobbiamo viverlo questo privilegio, perché essere figli di Dio vuol dire anche avere una responsabilità. E la responsabilità è quando Dio dice andate, vai e dominate su questo mondo, manifestate il mio regno. L'abbiamo perso, Gesù viene e dice ok, ogni autorità mi è stata data, dunque andate, e fatte di tutte le nazioni dei miei discepoli, insegnando loro a fare tutte le cose che io vi ho insegnato. È autorità questa, è una responsabilità. Chi insegna le cose a questo mondo? Noi siamo gli insegnanti di questo mondo. Come vi ho detto ieri, l'Apostolo che scrive in Ebrei dice: a causa del tempo voi dovreste essere tutti maestri nell'Ecclesia. Ma purtroppo siete ancora bambini e vi si deve dare ancora del latte perché non siete ancora cresciuti. Ma l'obiettivo di Dio è che siamo cresciuti, che noi siamo gli insegnanti, che noi insegniamo a questo mondo come vivere la nostra relazione con Dio, chiaramente, ma come viviamo nella nostra famiglia, come viviamo nella comunità, come viviamo nel lavoro, come viviamo nel business, come viviamo nella cultura, come viviamo nelle arti, come viviamo nel governo. Siamo noi che dobbiamo insegnare a questo mondo, siamo stati chiamati per questo. È una rivoluzione, fratelli e sorelle, stiamo predicando una rivoluzione, ma questo è l'anno della rivoluzione. O ci lasciamo rivoluzionare quest'anno, i profeti hanno detto, altrimenti abbiamo chiuso. Questa è la possibilità. E dobbiamo gridare a Dio e dire: Signore, noi vogliamo entrare in queste cose e non vogliamo più rimanerne fuori. Nel nome di Cristo Gesù, glielo dobbiamo perché ci ha comprati col suo sangue. Glielo dobbiamo perché ci ha comprati per questo. Amen. Salto un po' di cose. No, voglio dire questo. Questo significa che noi dobbiamo mostrare la nostra posizione di figli e figlie del Re, sia in quello che siamo, quindi nella giustizia e dignità di figli del Re, sia in quello che facciamo, in ogni circostanza. Non importa quale incarico Dio ci affida, in quella situazione dobbiamo mostrare chi siamo in modo che il Re sia onorato. Vedi Giuseppe, sia come schiavo che come prigioniero, ha mostrato la natura e la qualità di un figlio di Re. In seguito l'ha fatto anche quando è divenuto secondo nel regno di Egitto. Ma non ha aspettato di essere secondo nel regno di Egitto per mostrare la sua dignità. L'ha dimostrata quando era schiavo di Potifarre, l'ha dimostrato quando era prigioniero, non ha mai perso la sua dignità e tutti l'hanno riconosciuta. È responsabile Potifarre, come anche il capo delle prigioni, gli hanno affidato tutta la responsabilità perché dicevano: questo uomo ha una sapienza che non ha mai visto da nessuno. Anche se sei uno schiavo ti do la responsabilità e l'amministrazione di tutta la mia casa. E in prigione il capo della prigione ha detto: io non posso più amministrare, c'è uno meglio di me, è prigioniero ma ha più capacità di me, quindi sei tu che governi le prigioni. Wow, questa è dignità. Poi Dio lo ha messo in un'altra posizione in cui era già abituato a mostrare la sua dignità, e quindi anche se adesso aveva una responsabilità in vista non aveva più bisogno di provare niente perché la dignità l'aveva già conosciuta e vissuta prima. Se noi siamo in una condizione di difficoltà, se noi siamo in prigione in qualche modo perché è la volontà di Dio che lo siamo, se è così, non perché il nemico lo vuole, ma se Dio vuole che facciamo la strada di Giuseppe, là dove noi siamo ora, anche se ci sentiamo in qualche modo che non è la nostra posizione, là dobbiamo vivere con la dignità di figli e figlie di Re, nonostante tutto. Perché là che impariamo cos'è la dignità. È facile impararlo quando siamo in una posizione in vista e ci facciamo di questa posizione la nostra dignità, ma quanto è difficile mostrare la nostra dignità quando siamo ancora come Giuseppe schiavi di anche se siamo liberi, ma siamo schiavi, venduti schiavi a un Potifarre, o se siamo tenuti in un carcere come i nostri fratelli perseguitati. È facile farlo quando siamo in una posizione di onore, ma quando siamo là dentro è là che impariamo cos'è la dignità, che è una qualità che è dentro di noi e non al di fuori di noi. Amen. Stiamo per concludere. Voglio solo dire ancora un'ultima cosa, poi preghiamo. Dio ci ha dato queste due posizioni di sacerdote e di principi e di re, che vanno insieme. Hanno due aspetti particolari che noi possiamo esercitare, vado veloce. Come sacerdoti noi intercediamo per una persona, una situazione, un luogo, un territorio, così che il cielo possa aprirsi su di loro e la grazia di Dio diventi disponibile per la potenza della croce. Questo lo vediamo per esempio in Daniele. Signore, intercediamo, preghiamo per la nostra città, ti chiediamo perdono per i peccati di questa città. Signore, perdonaci, come ha detto Gesù, perdona perché non sanno quello che fanno. Signore, vieni e riscatta questo popolo in questa città. Stiamo chiedendo, intercedendo a Dio, che il cielo sia riconciliato con questa terra. Questa è l'intercessione, questo è il compito del sacerdote. Questo è quello che Gesù fa ogni giorno per noi davanti a Dio. Ma non basta. Questo serve per aprire il cielo, perché Dio sia riconciliato con il territorio, con la persona, con il luogo, in modo che la sua grazia possa essere libera di scendere. Ma poi dobbiamo assumerci la posizione di re, di principi. Come re proclamiamo e manifestiamo il regno, la saggezza, i miracoli, i segni, i prodigi del regno. Questo significa che noi liberiamo la realtà del cielo aperto su questa determinata persona, luogo, situazione, secondo il proposito di Dio. Noi proclamiamo la volontà di Dio su di loro affinché sia liberata su di loro. Vedi quello che ha fatto Ezechiele con le ossa morte. Cosa vuol dire? Adesso se abbiamo interceduto, a un certo punto sentiamo che il cielo è libero, che Dio è riconciliato e dice ok, per il sangue di Gesù voglio liberare la mia edizione. Adesso Dio ci mette a disposizione quello che è nei cieli e siamo noi che dobbiamo liberarlo sulla terra. Allora diciamo, vieni Spirito Santo e fai questo. E noi chiamiamo alla vita quello che è la volontà di Dio su questa terra. Questa è autorità. L'autorità del sacerdote è l'autorità di aprire i cieli. Quello del re è di far scendere la volontà di Dio e di liberarla su questa terra. Abbiamo queste due responsabilità. Per questo siamo stati fatti sacerdoti regali. Se eravamo solo sacerdoti, potevamo solo intercedere. Ma siccome siamo sacerdoti e re, allora possiamo esprimere un'autorità e permettere che la volontà di Dio sia manifestata su questa terra. E questo dobbiamo impararlo tutti. Non serve che uno lo sappia nella comunità o due. Questo è il popolo, siamo tutti noi. Qua non c'è nessuno che è qua per essere servito e gli altri per servire. Siamo tutti sacerdoti regali, siamo tutti sacerdoti e re e dobbiamo esercitare tutti questo insieme come corpo di Cristo. Perché quando noi accetteremo questo come corpo di Cristo, allora saremo una potenza in questa città. Saremo una potenza di sacerdozio, saremo una potenza regale, saremo una potenza di autorità e libereremo questa città per diventare quello che Dio vuole che questo popolo diventi. Perché questa città ha una chiamata, come ognuno di noi ha una chiamata, ha un destino, abbiamo detto in questi giorni, uno dei destini di questa città è di essere la porta aperta per il regno di Dio in questa nazione. E se non siamo noi a liberare questa città, quando vedremo questo risveglio? Siamo noi che abbiamo questa responsabilità e questa autorità. Dio non lo può fare al posto nostro. Non che non lo possa fare, ma ha dato a noi questo compito di farlo. E aspetta che noi lo facciamo, e fin tanto che noi non diciamo venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in questa città, non succederà granché. Possiamo cercare di spingere delle porte, di forzare il Vangelo in questa città, ma il nemico dirà no, questo territorio è mio, e il cielo è chiuso su questa città. Noi dobbiamo aprirlo, prima di tutto dobbiamo aprirlo, il cielo. Poi dobbiamo esprimere l'autorità. Amen? Ok, vediamo la conclusione. Che vorrei fare due cose, un paio di cose questa mattina. Abbiamo detto all'inizio, noi abbiamo bisogno di essere consapevoli di chi noi siamo come figli del re. Ok? Il problema è che quando noi ascoltiamo queste cose, di solito ci sono delle voci dentro di noi e intorno a noi che ci dicono, scusate, non è affatto vero. Ma guarda la tua vita, guarda dove sei nato, guarda la situazione che hai vissuto, ma come fai a pensare di essere un principe di un re? Ma ti senti indegno, senti, ti senti rigettato, ti senti inutile, ti senti un verme e tu mi stai parlando che sei un principe o un re, ma stai zitto, ma lascia perdere. Questo prima di tutto è la voce del nostro cuore che parla. E poi il nemico ci viene là per confermarci e dire sì, è proprio così, non vali proprio niente, non sei proprio nessuno, ma chi credi di essere tu? E comincia a mettere questo. E sapete, questo è lo spirito che lavora in questa città, in particolare. Dicevo prima qualcuno, è uno spirito di intimidazione. Cosa vuol dire intimidazione? Ci tiene sempre sotto la paura di quello che c'è su questa città. E ci dice, tu non fai niente, tu non ci riuscirai mai, tu non ne uscirai mai da questa situazione, questa città non cambierà perché tu non sei nessuno. Questo è uno spirito di intimidazione. Ci mette nella paura e in una condizione di... e di autoprotezione e di sopravvivenza. Ora, se ci sentiamo in questa condizione, dobbiamo farci qualcosa, fratelli e sorelle, dobbiamo uscire da queste menzogne dentro di noi e intorno a noi e stabilire e proclamare chi noi siamo. E siccome noi siamo sacerdoti e re, noi abbiamo un'autorità di rinunciare a queste cose sulla nostra vita. Abbiamo l'autorità di rinunciare a queste menzogne e nostre, quelle che abbiamo nel nostro cuore, e quello che il nemico ci suggerisce. Ed è quello che faremo in questo momento. E vi chiedo questo, adesso vi chiedo un'azione da parte vostra. Nessuno è obbligato a farlo, fratelli e sorelle. Dio ci ha dato la libertà, ma la libertà, come dice la Bibbia, non è per dare la libertà alla carne, ma è la libertà di scegliere per il bene. E voi siete liberi di farlo, amen? Ma vorrei dire questo. Quelli tra di voi che non sentono nel loro spirito, nel loro cuore, di essere veramente questi figli del Re, con questa dignità, con questo privilegio, questa responsabilità, se non lo sentite, se sentite dentro di voi altrimenti, se questa cosa non vi va giù e c'è qualcosa che resiste in voi, prima cosa che vi chiedo, se per favore vi potete alzare in piedi e dirlo davanti a Dio. Non ditemi che non c'è nessuno, perché non ci credo. Perché se noi avessimo questa convinzione dentro di noi, la nostra vita sarebbe completamente diversa. Anche la vita di questa comunità sarebbe completamente diversa, fratelli e sorelle. Noi entreremmo in questa sala in un'altra condizione. E chiunque entrerebbe in questa sala si troverebbe davanti a un'atmosfera che è un'atmosfera di un altro mondo. Perché siamo noi che la trasmettiamo, questa atmosfera. E se non la trasmettiamo, non c'è, fratelli e sorelle. E vuol dire che non ce l'abbiamo dentro di noi. Non nascondiamoci dietro il dito, fratelli. Io ci sono stato in questa miseria per 35 anni della mia vita e non ho ancora finito e sono in piedi con voi. E dico, Signore, io non voglio più vivere come miserabile. Signore, io non sono stato creato per essere un verme. Io non sono stato riscattato dal sangue di Gesù per essere un accattone in questo mondo. Io non sono qui per essere l'ultimo in questo mondo. Io non sono qui per essere sempre, vivere solo per la sopravvivenza e per accettare il sopruso del nemico. Io non sono in questa condizione, perché io sono figlio del Re e sono qui su questa terra per regnare, non per subire. Amen. Dobbiamo cominciare a dirle queste cose, fratelli e sorelle. Questo applauso va a Dio, perché è Lui che l'ha fatto. È Lui che ha fatto queste cose, è Lui che ci ha detto queste cose. Amen? Allora, se non sentiamo questo dentro di noi, ok, non è un problema, fratelli e sorelle. Vogliamo demolirle queste cose e vorrei pregare perché queste cose siano prima di tutto demolite, poi faremo una proclamazione positiva, ma vorrei cominciare a distruggere e a smontare queste montagne dentro di noi. Amen? Quindi apriamo il nostro cuore davanti a Dio. Alzandoci abbiamo detto a Dio, Signore è vero, io non mi sento un re, non mi sento un principe, non mi sento una principessa, mi sento diversamente. Signore, lo riconosco e lo confesso e mi pento e ti chiedo di lavarmi per il sangue di Cristo Gesù. E adesso voglio pregare delle cose, voi le ricevete soltanto. Ricevete questo, voglio prendere autorità su ogni spirito di rigetto, su ogni spirito di inferiorità e su ogni spirito di povertà. Ok? Padre, nel nome di Cristo Gesù, proclamiamo che Tu sei Re nei cieli e sulla terra e sei Re in questo momento, in mezzo di noi, sopra di noi. Tu sei il Re, il nemico non ha nessuna autorità, Tu gli hai tolto ogni autorità e quello che fa lo fa abusando di un'autorità che non ha più, perché Gesù Tu sei il Re, proclamiamo questa mattina che Tu sei Re, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Per la potenza del sangue di Gesù, Padre, io leggo ogni spirito di rigetto in questa sala, ogni spirito di inferiorità, ogni spirito di povertà che c'è dentro di noi, che c'è nei nostri pensieri, che c'è nel nostro cuore, li leggo questi spiriti e dico a questi spiriti, voi non avete più il diritto di rimanere qui, voi non avete più il diritto di soggiogare i miei fratelli e le mie sorelle questa mattina, e nel nome di Gesù io vi ordino di lasciare la vita dei miei fratelli e delle mie sorelle questa mattina, nel nome di Gesù, per la potenza del sangue di Gesù, voi lasciate questo posto, ora, nel nome di Gesù, e rompo questa schiavitù, vostra schiavitù, sui miei fratelli e sulle mie sorelle, perché non sono degli esseri inferiori, non sono degli esseri miserabili, non sono dei poveracci, sono figli e figlie del Re, e quindi ogni spirito di menzogna, ogni spirito di inganno, che li ha ingannati fino ad ora, ora vi leggo nel nome di Gesù, e vi ordino di lasciare la vita di questi fratelli e di queste sorelle, di questi figli e figlie del Re, voi non avete più il diritto di rimanere qui, voi non avete più il diritto di tormentare la loro vita nel nome di Cristo Gesù, voi siete degli spiriti di menzogna, degli spiriti di inganno e voi dovete lasciare la loro vita e questo luogo stesso, ora nel nome di Gesù, e io vi caccio sotto i piedi del Signore Gesù, Lui è la vostra autorità, Lui vi ha già distrutti, Lui vi ha già disarmati 2000 anni fa e se siete ancora qui state usurpando un posto che non vi appartiene, e io vi caccio fuori di qui, nel nome di Cristo Gesù voi me ne dovete andare ora perché lo Spirito di Dio è qua per invadere la vita dei miei fratelli e delle mie sorelle e voi non avete più spazio nel loro cuore, nelle loro menti, nel loro spirito, nella loro vita, nel nome di Cristo Gesù. E noi proclamiamo, Signore Gesù, la Tua vittoria, la potenza del Tuo sangue, perché Tu hai già distrutto le opere del nemico. Queste sono opere di nemico, l'inferiorità, Signore, la miseria, la povertà, il rigetto, nel nome di Gesù, sono sconfitte per mezzo del sangue di Signore Gesù. E le proclamiamo sconfitte oggi nella vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, nel nome di Cristo Gesù. E Padre, ti chiedo che Tu Sì, Signore, leggo ogni spirito di oppressione e anche ogni spirito di intimidazione che c'è in questa città, nel nome di Cristo Gesù, sui nostri fratelli e nostre sorelle. Questi spiriti di oppressione, questi spiriti di intimidazione non hanno più il diritto in nessun modo di influenzare la nostra vita. Noi li cacciamo dalla nostra vita nel nome di Cristo Gesù. Noi proclamiamo che Gesù è il re di questa città e che la sua atmosfera che deve scendere su questa città, prima di tutto su quelli che noi siamo, i suoi figli, i figli del re, questa atmosfera deve diventare la nostra atmosfera, questa atmosfera deve diventare la sfera, l'atmosfera di questa ecclesia, Padre, nel nome di Gesù. E diciamo che questi spiriti di oppressione, questi spiriti di intimidazione, voi dovete lasciare queste nostre vite, ora nel nome di Gesù. Noi vogliamo aprire il nostro cuore al Re, Lui ha il diritto sulla nostra vita, Lui ha il diritto di riempire la nostra vita e tutto quello che non gli appartiene. Oggi lo cacciamo fuori dalla nostra vita nel nome e la potenza del Signore Gesù, nel nome e la potenza del Signore Gesù. Amen, Signore.
Dio sovrano, venga il tuo regno. Vieni a stare.
E vorrei che mentre cantiamo, se voi sentite ancora questo, che voi stessi rinunciate a queste cose. Voi avete l'autorità. Abbiamo pregato, ma noi abbiamo l'autorità di dire: Signore, queste cose ora le caccio fuori dalla mia vita. Voi lo dovete dire, nel nome di Gesù, voi avete l'autorità di metterle fuori dalla vostra vita. E in questo momento, quello che sentite, che non è da Dio, voi dovete dirgli: nel nome di Gesù, tu esci dalla mia vita ora. Io ti caccio sotto i piedi del Signore Gesù, colui che è Re e Signore dei Signori. Dobbiamo usare questa autorità, fratelli e sorelle. Dobbiamo usarla, ce l'abbiamo, anche se non lo sentiamo ancora, ma ce l'abbiamo e dobbiamo usare, aprire la nostra bocca e dire: spirito di rigetto, io ti caccio dalla mia vita nel nome di Gesù. Spirito di inferiorità, io ti caccio dalla mia vita nel nome di Cristo Gesù. Spirito di povertà, io ti caccio dalla mia vita nel nome di Cristo Gesù. Spirito di intimidazione, io ti caccio dalla mia vita nel nome di Gesù. Spirito di oppressione, io ti caccio fuori dalla mia vita nel nome di Cristo Gesù. Siete voi che dovete dire. Voi avete l'autorità di cacciarli. Sono già sconfitti, Gesù li ha già distrutti 2000 anni fa. Sono lì solo a prendere un posto che non gli compete, non hanno il diritto di esserci nel nome di Cristo Gesù.
Sia fatta in terra la tua volontà.
Padre, vieni, Padre Spirito Santo, ti chiedo che tu ci lavi in questo momento dall'immondizia che queste cose hanno lasciato dentro di noi, da ogni immondizia spirituale, da ogni sporcizia, da ogni infezione di rigetto, di inferiorità, di povertà, di oppressione, di intimidazione. Lava il nostro spirito, lava la nostra mente col tuo sangue, Signore Gesù. Purificaci, rendi puro e pulito questo vaso, Signore, affinché adesso possiamo accogliere qualcosa di nuovo. Signore, lavaci, lava le nostre menti, Signore, lava i nostri pensieri, lava il nostro cuore, lava il nostro spirito, perché adesso vogliamo ricevere la verità, Signore, e vogliamo proclamare la verità. Potete lasciare le slide, per favore, perché vorrei che leggessimo quello che proclameremo.
Venga il tuo regno.
Riceviamoci, Signore, ti ringrazio per il tuo sangue. Ricevo questa purificazione del tuo sangue nella mia mente, voi dovete dirlo. Ricevo la purificazione nella mia mente, ricevo la purificazione nel mio cuore, nel mio spirito, da ogni residuo di questi spiriti, delle loro opere nella mia vita, nel nome di Cristo Gesù. E sono purificato, sono perdonato per la tua grazia. Troppo avanti. Ok. Amen. Signore, grazie perché tu mi purifichi, Signore Gesù. Queste cose non hanno più un diritto di regnare nella mia vita. Amen. E adesso offriamo questo spazio. Gesù ha detto: se noi cacciamo un demone e non lo occupiamo, diventa uno spazio vulnerabile, il nemico torna e è più forte di prima. Riempiamo quello che abbiamo svuotato, per fede lo abbiamo fatto, per fede lo abbiamo ricevuto, amen. Adesso diciamo: Signore, adesso riempi questo spazio con le tue parole, con la tua verità. E adesso vorrei fare questa proclamazione, e lo leggete anche sullo schermo, così è più facile anche per voi seguirlo. È una proclamazione che ho trovato in un libro di una sorella, e l'ho trovato talmente potente che ho detto: Signore, voglio proclamarlo sulla mia vita, ma voglio proclamarlo anche tu, anche sui tuoi figli e sulle tue figlie, quando ne avrò l'opportunità. Quindi ascoltate queste parole, amen? E se riuscite a seguirle, ma soprattutto ricevete, non vi preoccupate tanto di leggerlo, ma di ricevere, perché sono parole che sono basate su tutto quello che abbiamo detto questa mattina, sono basate sulla parola di Dio. Siete pronti? Lo farò come una proclamazione su di noi, ok? è quello che abbiamo detto prima, come re voglio proclamare questo sulla nostra vita, nella posizione di non solo di sacerdote, prima abbiamo fatto quello di sacerdote, il sacerdote è là per purificarci, adesso passiamo a una posizione in cui usiamo l'autorità di Dio per proclamare quello che Lui dice che noi siamo. Amen? Questo è quello che Lui dice che noi siamo. Allora, Signore, con l'aiuto del Tuo Spirito, voglio proclamare questo sui Tuoi figli, sulle Tue figlie questa mattina, sulla mia vita stessa, Signore, perché non sono meglio di loro. Vieni, Spirito Santo. Allora, apriamo le orecchie del nostro cuore. Permettiamo che queste parole entrino. È Dio Padre che ci parla. Non è un uomo, non è una persona. Dio vuole dirci queste cose. Lo dicevo ieri, quando Dio ha detto a Gesù, tu sei il mio diletto figliuolo nel quale trovo tutto il mio compiacimento, sono le stesse cose che tuo padre, nostro padre, dice a noi come suoi figli. Non perché noi siamo degni come Gesù, ma perché Gesù ci ha resi degni di ricevere le stesse cose. Amen? Allora apriamo il nostro cuore, Signore. Tu porti sangue reale e un destino reale nelle vene. Sei nato in una famiglia reale. Sei stato addestrato per un trono dal momento della nascita. Sei nato per la dignità. Sei nato per portare una corona. Gesù prese la corona di spine, la corona di rigetto, affinché tu possa indossare la corona di splendore e di accettazione. Tu non sei un incidente, tu non sei nato per caso. Individualmente e personalmente sei stato realizzato artigianalmente dal più grande creatore di tutti i tempi. Egli ti ha fatto per uno scopo, è perfettamente adatto per la tua funzione. Se tu devi pregare veramente con autorità, è necessario che tu rompa la menzogna di tutta la negatività e cammini come un bambino regale, a suo agio con la corona che sei stato fatto per indossare. Questa corona indossata sulla testa copre la tua mente e distrugge ogni fortezza di paura e di rigetto, di rifiuto. Tu sei il figlio o figlia del re dei re. Quello che tu senti dentro di te non è la realtà, ma ciò che è dentro di te, i tuoi sogni, i talenti, le aspirazioni, il tuo DNA e vita spirituale, tutto il potenziale dei tuoi sogni non ancora espressi e tutte le tue visioni. Questo è chi sei veramente, perché questo è quello che Dio ha messo dentro di te. Quindi permetti a ciò che è nascosto al tuo interno di alzarsi con coraggio. Non vuoi mostrare questo in tutta la sua maestosità al mondo? È tempo che il popolo di Dio, disegnato da Dio, la sua casa regale, sia rivelato in modo che tutti possano vederlo. Questa è l'ora di essere per la Chiesa. Non è un tempo per rimanere in silenzio. Noi siamo nati per una stagione. Egli ci ha preparato per uno scopo in questa ora, in questo tempo. E se vogliamo realizzare il nostro destino in questo momento, dobbiamo sapere chi siamo ed essere sicuri del mandato regale messo nelle nostre mani. Dobbiamo parlare, dobbiamo dichiarare, dobbiamo portare. È tempo di rilasciare il nostro scopo con dignità, non tenerlo indietro. Abbiamo un mandato reale dal cielo. Tu hai un mandato reale dal cielo, io ho un mandato reale dal cielo, questa è la verità, questo è quello che noi siamo. Facciamo un grande applauso al Signore, perché questa è la realtà. Non è ancora finito, scusa, c'è ancora una cosa che vorrei fare. Abbiamo detto che noi non siamo più di questo mondo, che noi non siamo più soggetti al governo di questo mondo, che noi non siamo più soggetti a quello che accade in questo mondo, non siamo legati al destino di questo mondo, noi abbiamo un destino reale, regale, abbiamo un altro destino davanti a noi. Noi non siamo obbligati in nessun modo a sottometterci alle circostanze e alle difficoltà che questo mondo ha, anzi, noi abbiamo il privilegio e la responsabilità di essere una luce, un punto di riferimento, un punto di rifugio, un centro di rifugio per le persone che stanno per vivere le cose che stanno per venire in questo mondo. Quello che abbiamo visto all'inizio di questo mese è solo l'inizio, fratelli e sorelle. I profeti hanno parlato che quello che abbiamo visto a Parigi è solo l'inizio delle cose. Ma queste cose ci succederanno in tante altre nazioni, anche nella nostra, fratelli e sorelle. Se questo è dove stiamo andando, ma noi non siamo qua per essere intimiditi da questo o per avere paura, noi siamo qui per impartire una visione, una prospettiva in questo mondo di speranza, perché c'è un re. È diverso, ok? Allora vorrei pregare in questo senso, Signore, e questo sarà l'ultimo passo, poi vedremo un tempo, scusa Albino, mi dispiace. Padre, nel nome di Cristo Gesù, questa mattina voglio legare lo spirito di questo mondo che ha così influenzato le nostre vite e la vita della Chiesa, Signore, attraverso i media, attraverso le circostanze. Lo spirito di questo mondo, attraverso quello che noi vediamo nel mondo, cerca di farci paura, di intimidirci, di farci ritirare in una condizione di autoprotezione. Padre, noi rifiutiamo il rifiuto questa mattina nel nome di Gesù, per la mia vita e la vita dei miei fratelli, di sottometterci allo spirito di questo mondo. Noi non ci sottomettiamo a questo spirito di questo mondo perché noi non siamo più di questo mondo. E lo spirito di questo mondo non ha più nessuna autorità su di noi, in nessun modo di influenzarci, di intimorirci e di metterci in una condizione di autodifesa, di autoprotezione, perché non siamo qui per proteggerci, per nasconderci, ma per essere manifestati. Perché tutta la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Amen. Allora nel nome di Gesù voglio proclamare, Signore, la libertà da ogni schiavitù che questo spirito di questo mondo ci ha imposto fino qui, tutti i tipi di schiavitù, tutti i tipi di oppressione, Signore, come il problema di lavoro, i problemi finanziari, i problemi dei debiti, la mancanza di cose, perché queste sono schiavitù, questi sono modi che il nemico cerca di tenerci fermi, perché abbiamo paura del lavoro, abbiamo paura delle finanze, abbiamo paura di questo, e quindi ci rifugiamo e ci nascondiamo e ci battiamo per queste cose come si battono le persone di questo mondo, quando noi sappiamo che non siamo schiavi di queste cose, ma che su tutte queste cose noi abbiamo la vittoria in Cristo Gesù. E Padre, io voglio proclamare che questo spirito di questo mondo non ha nessuna autorità su di noi, Signore. Voglio chiederti, Signore, questa audacia, questa fiducia in ciascuno di noi, che quando usciamo da queste porte questa mattina, usciamo con un nuovo sentimento di dignità e di posizione di figli e figli di re, e che questo mondo che incontriamo quando siamo là fuori, quello spirito che c'è là fuori, non ha nessuna autorità su di noi, ma noi abbiamo un'autorità su di lui. Noi abbiamo un'autorità che tu ci vuoi dare e ce la restituirai quando noi entreremo in questa autorità, in questa dignità, in questa identità. Tu ci darai di uscire fuori nelle strade, di guarire i malati, cacciare i demoni e risuscitare i morti, perché questo è il regno di Dio e il destino dei tuoi figli. E Padre, nel nome di Gesù, questa mattina voglio chiedere che liberare il tuo Spirito Santo, questa mattina, perché possa liberare vita su di noi. Signore, dove c'è un'opera di morte, io proclamo la vita di resurrezione del Signore Gesù. Dove c'è un'opera di morte, in qualche modo, nel fisico, nello spirituale, io proclamo la vita di resurrezione di Gesù, perché questa vita di resurrezione è già in noi per lo Spirito Santo. Se abbiamo lo Spirito Santo in noi, lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti è dentro di noi. E Padre, voglio liberare questo Spirito di resurrezione questa mattina. Dove c'è un sentimento di morte, dove c'è qualcosa che ha a che fare con la morte, di distruzione, io parlo la vita questa mattina, nel nome di Cristo Gesù, la vita, la potenza di resurrezione del Signore Gesù. Padre, voglio proclamare la santità, Signore, che noi siamo santi, non solo puri, siamo diversi da tutti gli altri, non c'è nessun altro, noi siamo di una famiglia reale, Signore. Voglio chiederti che noi possiamo camminare in questo senso di santità, nel senso che siamo separati dagli altri, non perché siamo migliori, ma che perché siamo riscattati dal Signore Gesù, e che possiamo camminare con questo sentimento di santità. Noi siamo degli extraterrestri comparato agli altri, siamo diversi perché Tu abiti in noi, Signore. Padre, voglio proclamare il tuo spirito di guarigione su di noi, nel nome di Gesù. Abbiamo detto che ci sono un sacco di bisogni, ci sono un sacco di malattie ancora nel corpo di Cristo che non dovrebbero esserci, Signore, perché nel regno dei cieli non ci sono malattie. Padre, noi non siamo sottomessi alle leggi di questo mondo, e io proclamo, Signore, questa mattina il tuo spirito di guarigione sulla vita e sul corpo di ciascuno di noi, Signore, a partire dalle radici, che il tuo spirito di guarigione possa cominciare a muoversi in mezzo di noi, il tuo spirito di guarigione comincia a muoversi in mezzo di noi affinché noi possiamo portarlo fuori nelle persone di questo mondo. Signore, il tuo spirito è uno spirito di guarigione, Signore. Tu non vuoi la malattia, se nel tuo regno non c'è la malattia non è la tua volontà. Signore, se abbiamo creduto questo, non rinunciamo nel nome di Gesù. Signore, la malattia non viene da te, Signore. Tu non hai mai mandato la malattia. Gesù è venuto per prendere tutte le malattie su di sé, affinché noi siamo guariti. Questa è la volontà di Dio. È la volontà di Dio che siamo sani. È la volontà di Dio che siamo guariti. Non è la volontà di Dio che siamo ammalati. Non esiste questo. Gesù è il re dei re ed è là per guarire.
Padre, vogliamo ricevere questo spirito di guarigione questa mattina. Io stesso voglio riceverlo perché ho bisogno nel mio corpo, Signore. Ma voglio liberare questo spirito di guarigione. Che la Tua volontà sia fatta in terra come nel cielo questa mattina. E la Tua volontà è di guarire. Come quell'uomo ha detto, Signore, se Tu vuoi, Tu puoi guarirmi. E Gesù dice, certo che io lo voglio. Io voglio che siate guariti. Io voglio che voi siate sani. Perché questo è il regno di Dio, che i figli di Dio non sono malati come tutti gli altri, non sono oppressi dalla malattia, ma sono guariti perché la mia volontà è che siano guariti. Signore, noi proclamiamo questa mattina che la Tua volontà per noi è la guarigione in ogni aspetto, in ogni debolezza, in ogni malattia, in ogni infermità. Nel nome di Cristo Gesù lo proclamiamo questa mattina, perché questo è quello che Tu hai detto nella Tua parola. E stiamo proclamando la Tua parola. Gesù ha preso ogni infermità, ogni malattia su di sé, affinché noi siamo guariti, anzi siamo già stati guariti 2000 anni fa. E questa mattina riceviamo il Tuo spirito di guarigione, Signore, dentro di noi. E diciamo grazie, Signore, per la Tua guarigione questa mattina, nel nome di Gesù. Signore, se siamo, ci sentiamo schiavi di qualche cosa, ci sentiamo oppressi, Signore, voglio rompere questo spirito di oppressione, questo spirito di schiavitù nella nostra vita. Non siamo più schiavi, abbiamo detto questa mattina, ma siamo figli di Dio. Non c'è più nessuna schiavitù che ha il diritto di agire sulla nostra vita. Noi siamo stati resi liberi in Cristo Gesù, siate dunque liberi. E noi proclamiamo questo spirito di libertà, Signore. E c'è ancora una cosa che voglio proclamare. Nella lettera di Giovanni, la terza, c'è scritto: io prego per te affinché tu prosperi in ogni cosa come prospera l'anima tua. Noi siamo chiamati per la prosperità, non la ricchezza, perché dobbiamo essere ricchi noi stessi, ma prosperare in ogni cosa affinché abbiamo abbastanza per noi e in abbondanza per dare agli altri. Noi abbiamo bisogno di avere i nostri debiti cancellati, noi abbiamo bisogno di avere un lavoro che ci permetta di vivere in un modo dignitoso e poter aiutare gli altri. Noi abbiamo il diritto di avere una casa perché siamo figli e figli di Dio. E quindi, Padre, nel nome di Cristo Gesù, questa mattina rompiamo questo spirito di povertà e di miseria nel nome di Gesù, e proclamiamo uno spirito di prosperità, perché il Tuo spirito è uno spirito di prosperità, perché il Tuo regno è un regno di prosperità, perché Tu ci vuoi arricchire affinché arricchiamo molti, Signore, perché noi possiamo dare a questo mondo, a tutti i livelli, spirituale e materiale, Signore Gesù. Signore, Tu sei in grado di far scendere il pane dal cielo, i pesci dal cielo. Tu puoi far scendere queste ricchezze. Signore, non sappiamo, ci sembra impossibile che Tu puoi cancellare i nostri debiti, che Tu ci puoi dare un lavoro in un tempo come questo. Ma queste sono cose che vengono dal cielo, Signore, non vengono da questa terra, non vengono dagli uomini. E Padre, voglio liberare libero questo spirito di prosperità sui miei fratelli e le mie sorelle questa mattina, perché noi siamo nel regno, siamo figli del Re, Signore, e non c'è miseria nel regno, non c'è miseria nel regno. Non c'è mancanza di lavoro nel regno, non c'è mancanza a livello finanziario, non c'è mancanza di nulla nel regno, perché il regno di Dio è un regno di abbondanza, e noi proclamiamo questo sulla nostra vita, questa mattina, perché questa è la verità. Il nemico ci può sussurrare quello che vuole, ma sono tutte menzogne. La verità è questa, Signore, che noi prosperiamo in tutte le cose come prospera l'anima nostra. Tutte le cose vuol dire tutte le cose. E Padre, voglio slegare, Signore, tutte quelle schiavitù che Tu hai messo sui miei fratelli e le mie sorelle, che gli impediscono di avanzare nel regno di Dio, nel nome di Cristo Gesù. Sì, che il nemico ha messo, scusate, sulla vita dei miei fratelli e mie sorelle. Voglio liberarli affinché siano liberi di impegnarsi per il Tuo regno. Signore, non siamo qui per fare la nostra vita, Signore, siamo qui per vivere per il regno, e dobbiamo essere liberi da ogni oppressione, da ogni pressione di questo mondo, per servirti come Tu solo sei degno. E voglio proclamare, questa è la verità, Signore, e rifiuto ogni menzogna che dice: no, tu devi essere povero, tu devi essere miserabile. C'è una menzogna che è stata predicata nella Chiesa per tanti tempi, che la Chiesa deve essere povera, poi il resto è tutta un'altra cosa. Ma questo è stato il messaggio anche nella Chiesa nostra, come Chiesa Evangelica mia. Noi dobbiamo essere poveri, miserabili di questo mondo. Una menzogna, noi siamo qui per arricchire le persone. Come possiamo arricchire gli altri se noi siamo poveri? Noi siamo i più ricchi di questo mondo, fratelli e sorelle. Dio ha detto: l'oro e l'argento mi appartengono. L'oro e l'argento, le finanze di questo mondo appartengono a Dio. Ci sono degli spiriti che stanno lavorando in questo tempo, e i governi, quelli che vogliono governare su di noi, usano due armi in questo tempo. Uno di questi sono le finanze, l'altro è la religione. Una religione che diventa sempre di più sincretista, e l'altra sono i problemi di finanze per legare le persone a livello finanziario. Ma noi non siamo sottomessi a questo, perché noi non apparteniamo a questo governo. Noi abbiamo un altro re, noi abbiamo un altro governo, In questo governo non ci sono questi problemi. Noi liberiamo, Signore. So che è una lotta, Signore, so che è una lotta dentro di noi, so che lottiamo con i nostri pensieri e con il nostro cuore, ma non importa, noi proclamiamo la verità e la proclameremo finché sarà necessario, perché Signore Tu ci hai dato di essere un'ecclesia apostolica, e ecclesia apostolica vuol dire proclamare il Tuo regno e portare il Tuo regno, Signore, e noi proclamiamo questo sulla vita di ciascuno di noi, nel nome di Cristo Gesù.
Dell'eternità, mistero al di là del velo.